Concentrazione massima su Napoli-Fiorentina, obbligatoria la vittoria per restare in zona Champions. Che ne pensate? Ne parliamo insieme a tanti ospiti.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, focus su Napoli-Fiorentina quanto mai opportuno, mancano due giorni, con Napoli che potrebbe riavere tra i convocati Amir Rahmani, che ha svolto la prima parte allenamento in gruppo e successivamente lavoro personalizzato, certamente non giocherà con la Fiorentina, però potrebbe essere convocato. Gollini e Juan Jesus hanno svolto invece il lavoro personalizzato in campo, insomma il Napoli dovrebbe riavere tutti e tre dopo la sosta. 339-666-9990 i vostri messaggi per dire se secondo voi è assolutamente fondamentale battere la Fiorentina domenica per dare, come dire, linfa a questo percorso nuovo, buono ma non straordinario, altrimenti insomma tutto torna come prima, di nuovo alla vigilia di una pausa, non sia mai, potremmo dire. E poi Lindstrom in campo, sì o no? Tra un po' avremo anche qualche dichiarazione di Rudy Garcia direttamente da Castelvolturno. Intanto saluto Paolo De Paola. Ciao Paolo, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Grazie
a tutti.
Per essere con noi, caro direttore. Allora Paolo, io partirei da Napoli Real Madrid, perché abbiamo detto personalmente il Napoli ha perso, sì, a testa alta, però insomma non dobbiamo essere troppo contenti, perché se segni due gol al Real Madrid non devi subirne tre. È un copione che potrebbe ripetersi domenica. Occhio alla Fiorentina, che ha qualità offensive importanti.
Sì, a me quello che preoccupa è soltanto il cambio di mentalità, no? Come era la massima di Spalletti,
uomini forti, destini forti,
no? Ecco, quella cosa è importante, perché comunque stabilisce, diciamo, all'interno della squadra una consapevolezza di potersi battere con chiunque, e infatti la squadra di Spalletti riusciva a battersi con chiunque senza timidezze, come contro il Liverpool, insomma partite anche a livello internazionale molto molto belle e molto importanti. Non vorrei che, ecco, la soggezione nei confronti di squadre più affermate possa creare qualche crepa nelle sicurezze dei giocatori. Mi sono sembrati timidi Osimhen e Kvaratskhelia, per esempio. Ho visto un po' sottotono, diciamo, alcuni giocatori. I due centrali difensivi mi sono piaciuti moltissimo, devo dire la verità, soprattutto Osimhen, ma anche Nathan. Quindi io credo che bisogna lavorare su questo, ma bisogna lavorare anche su una consapevolezza tattica che in qualche modo tenga un po' più compatta la squadra, perché
d'accordo con te, Paolo, ti posso dire subito, sono d'accordo con te, e quindi ti lascio proseguire, per carità, sì. Perché effettivamente certi messaggi, certa impostazione che Garcia ha dato alla squadra, o anche gli stessi ragazzi contro il Madrid, a me nel primo tempo sono sembrati verso una conservazione, Napoli speculativo, che non è nel DNA di questa squadra, e soprattutto la soggezione che effettivamente non ha lasciati giocare liberi proprio martedì, in una partita in cui il Napoli aveva poco da perdere. Quindi mentalità vincente che deve essere creata o confermata mattone dopo mattone, e anche domenica confermata, indubbiamente, e non invece frenata, ecco, questo è il concetto.
Perché guarda, posso fare anche un altro esempio, la dichiarazione di Garcia dopo la partita, no? E abbiamo attaccato troppo al centro, dovevamo andare più sui lati. Ma tu ti saresti mai aspettato, per esempio, una frase del genere da Spalletti? Mai l'avrebbe detta, perché è sempre la squadra, è sempre il movimento della squadra. Quando mai, insomma, si va solo al centro, solo all'esterno, oppure bisogna trovare un modo per? Ci sono delle situazioni che si determinano, ma è sempre il gruppo squadra a fare questo. Poi sinceramente alcuni segnali, voi anche per intemperanze degli stessi procuratori, oppure giustificate o meno, insomma, rinnovo di Zielinski, problema di Mario Rui, la vicenda Osimhen ancora in alto mare, come dire, pongono a lungo tempo.
Ci sei, Paolo? C'è
qualche problema? con le quali il Napoli deve confrontarsi, De Laurentiis si deve confrontarsi, e come saranno risolte? Veramente verrà fatto un contratto da 10 milioni a Osimhen? Non lo so, è un punto di domanda.
È vero, intanto Roberto Dall'Aias scrive: fondamentale battere la Fiorentina, sì, certamente non è il crocevia del campionato, ma l'indicazione della strada maestra, sì, io sono d'accordo con Roberto, dicevo prima, fondamentale vincere con la Fiorentina, sì, d'accordo, saremo e siamo ancora inizio campionato, però poi si arriva alla pausa, se non dovesse accadere ancora un qualche scricchiolio, perché il Napoli deve puntare assolutamente ad andare in Champions League, ma anche per, diciamo, lottare per il vertice, o no? O sbaglio, Paolo?
Credo che gli obiettivi della stagione siano una grandissima vetrina, soprattutto in Champions League, almeno nei desiderata del presidente. Sì. Ovviamente non si può perdere poi l'acquisizione della posizione per l'anno prossimo in Champions, quindi questa è un'altra, cioè, l'attenzione al campionato bisogna rivolgerla, ma sicuramente mi sembra che sia più una squadra proiettata, e anche questa instabilità in un certo senso mi conferma questo atteggiamento. Però ribadisco, io ho visto la squadra bene nelle ultime due apparizioni, perché in qualche modo è tornata all'antico. Quando, scusa il Real Madrid, però devo dirti, è un campionato. Quindi quando invece la squadra, che, come dire, deve gestire in altra maniera la partita, mi sembra sempre un po' più complicato tutto. Fiducia in Garcia, però
dobbiamo verificare, dire, anche altre tappe,
cioè, soprattutto con la Fiorentina poi.
Certo. Sono d'accordo con te, Paolo, grazie, un abbraccio,
grazie,
alla prossima.
Voi.
Grazie davvero, ciao. Paolo De Paolo, tanti messaggi che arrivano al 339-666-9990, prevede una bellissima partita con la Fiorentina, tipo Napoli-Lazio 4-3, scrive Ivan da New York. Poi ancora, andare all'arma bianca all'attacco contro il Lara sarebbe stato un suicidio, ha fatto bene Garcia. De Paolo è inascoltabile, non sono d'accordo, sono d'accordo con De Paolo, con Antonio, nel senso che qui nessuno ha parlato di arma bianca contro il Real Madrid. Io credo che il Napoli avrebbe dovuto aderire alla vocazione offensiva del proprio team, cioè non avere soggezioni nei primi minuti. Quando il Napoli ha aggredito il Real Madrid, chiaro, non si può aggredire per 90 minuti, non ce la fai fisicamente, però quando ha avuto quell'atteggiamento anche libero, perché il Napoli non è che si giocava la qualificazione martedì, assolutamente, eventualmente il primo posto, ha giocato e ha messo le corde del Real Madrid, perché l'Ama è una squadra forte, meno forte del Real Madrid, molto meno forte, ma è comunque forte. Quindi io non sono contento del 2-3. Quest'altro amico scrive: non dobbiamo essere contenti della partita con Real solo perché abbiamo subito 3 gol, ma l'hai vista la partita? Tu l'hai vista? Sì, io l'ho vista, caro amico. Non ti commenti neanche, spettacolo assoluto, e potevamo fare 4-5 gol. Il Real Madrid quanto poteva farne? 6-7, viste le occasioni, caro amico, che non ti firmi al 333-167 eccetera eccetera, firmati e poi ne parliamo insieme. Nel frattempo, tra un po' andremo da Piero Tormina, poi i vostri messaggi. Ma Napoli-Fiorentina, ragazzi, è importante, un'altra tappa per capire a che punto è il Napoli. Garcia migliorato nettamente nelle ultime due gare di campionato, non secondo me poteva fare di più, poteva fare meglio visti gli errori che ha commesso con Real Madrid, però comunque in crescita. E dunque Napoli-Fiorentina, che partita è? Fondamentale o meno per capire la strada maestra del Napoli in questo campionato? 339-666-9990.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, notizie sul recupero di Rachmani, caro amico, l'ho detto all'inizio della trasmissione, ma caro amico Ciro dal mercatino di Poggioreale, lo ribadisco molto volentieri, parzialmente in gruppo il lavoro di Rachmani, potrebbe anche essere convocato per Napoli-Fiorentina, ma non giocherà domenica sera ancora, diciamo che dopo la pausa sarà certamente a disposizione. E poi ancora messaggi, davvero tanti, vi ringrazio ovviamente. Questo amico scrive: Peppe da Giugliano, facciamo tutte le analisi che vogliamo, ma finiamola di paragonare sempre Garcia a Spalletti, o questo Napoli o quello, a quello dello scorso anno. Esiste solo un Napoli, ora è quello con Garcia allenatore. Ok, ci sta, hai ragione, altrimenti insomma non riusciamo ad andare avanti. Però io faccio riferimento alle qualità di questa squadra, alla vocazione per me offensiva e alla compattezza di gioco che non sempre il Napoli, questo Napoli ha, sta raggiungendo, per certi versi ha raggiunto larghi tratti con Udinese e Lecce, non invece per larghi dati con Real Madrid, e quindi si può ancora migliorare. Intanto facciamo gli auguri a Ottavio Bianchi, che oggi compie 80 anni, spesi molti a Napoli da calciatore, allenatore e dirigente. Ieri sul Mattino una bellissima intervista a Ottavio Bianchi a firma di Pino Tormina, che saluto. Ciao Pino, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Siamo già proiettati ovviamente però su Napoli-Fiorentina, che tra l'altro è stata una partita simbolo per Ottavio Bianchi. Ovviamente parliamo del 10 maggio 87. Ti chiedo, Pino, io ho detto questa partita per me è fondamentale, non certo perché si decide qualcosa in campionato, perché siamo appena alla settima giornata, però per capire all'ottava giornata, chiedo scusa, però per capire se la strada maestra è stata davvero imboccata o se c'è ancora da lavorare, non so se sei d'accordo.
Sì, hai ragione, è una partita che deve dare continuità nei risultati, è una vittoria importante perché consentirà al Napoli di andare alla sosta, soprattutto con una classifica sorridente, restando comunque incollati al di là di quelli che saranno i risultati di Inter Milan al primo posto in classifica, e poi perché bisogna comunque rimediare ai due mezzi passi falsi in termini di risultati sul campo del Genoa e quello del Bologna, e quindi è necessario partire dalla Fiorentina per dare continuità, per dare entusiasmo e per soprattutto anche non riscattarsi parzialmente dalla sconfitta del Real Madrid, che comunque è un peccato per come è maturata.
Assolutamente sì, tanti messaggi che arrivano, saluto anche i Angelo e Salvatore che ci stanno seguendo in questo momento. Ma Pino, tu hai scritto oggi sul Mattino in rampa di lancia Kajuste, Nathan e Lindstrom. Su Lindstrom già c'è un po' di divisione tra gli amici ascoltatori, perché per esempio questo amico scrive: Lindstrom non è il vice Politano, la dimostrazione è la sostituzione di martedì con Elmas, quindi perché è stato acquistato Gino 73? Forse è un interrogativo che anche De Laurenti si sta ponendo, o si è posto?
Non credo che se lo sia posto, perché in questo momento sono tutti contenti del mercato fatto quest'estate. Si tratta di tre ragazzi inseguiti e voluti dallo scouting azzurro. Lindstrom era uno di quei nomi che era anche nell'elenco di Cristiano Giuntoli, ed è evidente che ha ragione chi ti ha scritto e ti dice non è che sia proprio un esterno. In effetti non lo è, perché per tradizione, per numero di presenze che ha accumulato nel corso della sua stagione, ha sempre giocato in mezzo al campo, quasi sempre alle spalle di una punta. Però è evidente che in questo momento, lo abbiamo anche visto a Lecce, l'idea è quella di piazzarlo lì come alternativa a Politano, anche perché in questo momento, andato via Lozano, una vera e propria alternativa a Politano non c'è. L'ipotesi che oggi mettevamo sul giornale era quella che tutti e tre possano iniziare dall'inizio, ovvero questo messaggio anche al mercato del Napoli: Nathan giocherà sicuramente, perché Rachmani ancora non spera, la stessa cosa vale per Jesus. C'è da fare le considerazioni di un minimo di turnover che probabilmente Garcia farà, perché ho la sensazione che Anghissà sia leggermente stanco, e quindi è possibile vedere Cajus dall'inizio proprio al posto del camerunense, e a questo punto anche Lindstrom. Sarebbe abbastanza affascinante vederli tutti e tre insieme, proprio gli acquisti di quell'estate.
Hai ragione, perché sono un po' sotto lente in rendimento, no? Il mercato del Napoli, certo. Secondo me il Napoli ha preso tre buoni calciatori, Lindstrom soprattutto, ma forse poteva fare, anzi non forse, per me poteva fare meglio centrocampo e difesa. Detto questo, Ciro ti chiede
soprattutto in difesa poteva fare sicuramente meglio, perché poi abbiamo aspettato Nathan quasi un mese e mezzo, obiettivamente fino adesso non ha sbagliato nessuna partita. Da qui a pensare che sia l'erede di Kim ce ne passa, nel senso le distanze sembrano ancora tante, però è un buon difensore.
Poteva arrivare magari lui, che è un 2001, quindi può solo crescere, ha ottimi mezzi, poteva arrivare insieme a quello pronto. Detto questo, però, Ciro ci chiede: ma quando Rachmani torna, chi esce tra Ostigard e Nathan? Per te chi esce?
Devo dirti che anche il mio interrogativo, secondo me potrebbe anche nascere una nuova coppia, tutti e due piedi destri, non è che poi sia proprio una bestemmia, perché a me secondo me...
Rachmani e Ostigard, dici?
Perché secondo me Ostigard sta crescendo tanto, ma tanto tanto. È vero che con Jesus ti garantisce un buon giocatore anche in fase di impostazione iniziale, ma io ho l'impressione che Ostigard stia scalando le gerarchie, e sarà molto interessante capire se c'è come opzione quella di mettere insieme i due e non quella, la coppia che ha iniziato.
È vero. Prima di salutarti, Pino, ti faccio ancora due domande. Una, tanto tanti messaggi che arrivano e vi ringrazio, al 339-666-9990. La prima è relativa al discorso di Osimhen. Ma se domenica, come speriamo, il Napoli dovesse fare bene e avere anche un altro calcio di rigore, ma davvero lo cede ancora? Non la sta facendo un po' troppo pesante?
Ah, sicuramente, ma non lo scopriamo certamente in questa vicenda quanto sia, tra virgolette, pesante Osimhen, nel senso è uno che il muso lungo lo fa per ogni cosa, e per questa vicenda non ho la sensazione che stia facendo passi indietro o passi di lato. Vedo una situazione che difficilmente si risolverà in breve termine, in termini di chiarimento, e io penso che il rigore continuerà a non tirarlo e se fa gol continuerà a non esultare, nella speranza di sbagliarmi.
Anch'io spero questo. E l'altro è su Mario Rui, anche il mattino di oggi se ne è occupato con una telefonata dalla dirigenza del Napoli, ovviamente la gente di Mario Rui, e al di là dell'uscita forte, forse anzi sicuramente esagerata nella forma di Mario Giuffredi, Mario Rui effettivamente è stato messo un po' da parte in modo sorprendente, noi ce l'aspettiamo domenica per esempio.
A questo punto non lo so se giocherà proprio alla luce di quello che ha detto il suo agente, proprio perché non vorrei che poi sia facesse passare il principio che chi alza la voce poi vede il suo giocatore giocare la domenica. Però obiettivamente è difficile dire che l'agente di Mario Rui abbia torto, nel senso è l'ennesima esclusione, anche tenendo conto delle partite ravvicinate, ha detto una cosa che sotto il loro punto di vista è giusto, se non rientrava, se non era così centrale il progetto del tecnico, magari si poteva dire quest'estate, ma lui poteva eventualmente valutare altre strade. Credo che nella sostanza
l'unico rinnovo è arrivato per lui, l'unico rinnovo quindi, formalizzato.
Se proprio vogliamo parlare dei contenuti, mettiamoci nei panni di Mario Rui e del suo agente, forse torto non hanno dal punto di vista di Garcia, fa giocare la squadra che in quel momento gli dà maggiori garanzie, evidentemente Oliveira dà risposte che da Mario Rui non arriva, ma anche come parlò a Braga, che se ti ricordi andò in conferenza stampa, davvero Mario Rui sembra il saggio, il leader, uomo di spogliatoio, uomo anche di fiducia, prese ampiamente e platealmente le difese di Garcia, che proprio in quel lì in Portogallo doveva difendersi dal pareggio di Bologna, dalla contestazione di Osimhen, insomma ha un po' colpito la sua assenza in queste partite.
È vero. Pino, grazie per il tuo intervento, un caro abbraccio e alla prossima.
Grazie Dario, alla prossima. Grazie. Un saluto a tutti.
Grazie al redattore del Mattino, in via dal Mattino, Pino Tormina, domani sul Mattino ovviamente approfondimenti vari. Allora, con Nico Gonzalez forte di testa farei giocare Oliveira, scrive questo amico. Poi ancora Giulio, che saluto e ringrazio sempre, adesso Osimhen è pure pesante, ma qua ormai si analizza la realtà virtuale, Giulio Ashford. Beh, insomma ragazzi, ma se Osimhen continua ad avere il muso anche con la Fiorentina, continua a calciare rigori non per generosità ma per ripicca, se così è, io la domanda me la faccio, non la fa un po' pesante? Secondo voi la fa un po' pesante? Sì o no? Può darsi che mi sbaglio io, è un interrogativo, non ho certezze in questo senso. Vincere domenica è fondamentale, soprattutto perché la Fiorentina è con l'Atalanta, la quinta forza del campionato. Gino, sì, una possibile outsider sulla strada per la Champions, effettivamente. E poi altro messaggio di questo amico, allora, Antonio da Latina, il mio pensiero è che tutto quello di buono è stato fatto con Spalletti, in un mese si è smarrito tutto, vedere come gioca per pur vincendo non mi convince, la difesa è molto ballerina e il centrocampo non rende per il meglio, più del quarto posto non può fare, Garcia può anche andare via, non è all'altezza di una grande squadra, buona giornata a Giffoni, mi è molto simpatico, se passi a Latina chiama, mi chiedi Giffoni o io? Quindi o entrambi magari, veniamo entrambi se ti fa piacere Antonio a Latina. Inter in Champions questa settimana è sembrata impressionante, la squadra portoghese avversaria è parsa al cospetto un team di caratura di Serie B, in questo periodo per il Napoli è importante non perdere punti per poi giocarsi il campionato dopo la sosta, non potrà Lautaro Martinez tenere questi ritmi così fenomenali come Osimhen, non potrà tenere una percentuale di realizzazione così bassa, anche se insomma Osimhen 4 gol li ha fatti, quindi non è così bassa in realtà. Caro Roberto, ci fermiamo per un po' di pubblicità, tra un po' Nando Orsi con Marco Giordano, Nando Orsi che ieri ha visto proprio a Fiorentina a Ferencvaros e quindi ci potrà dire come sta la squadra viola, tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
I vostri messaggi, Mario Rui è più bravo a dialogare con Quaraschelle che a crossare, Oliveira è meglio contro squadre che... Ah, e a crossare. Oliveira è meglio contro squadre che sono forti di testa come Real Madrid, scrive Maurizio. È vero, questa è un'assoluta verità, ma magari Mario Rui poteva giocare con Lecce, adesso non voglio difendere Mario Rui anche perché non ne ha bisogno, visto la difesa fortissima, esagerata del suo procuratore, però effettivamente sorprende questa sua esclusione. Complimenti, ti do ragione Dario, scrive questo amico. Il caso O si sta stancando tutti, si è andato oltre ormai, si va sul pesante da parte del giocatore e del suo seguito. Non concordo si sia trattato di razzismo, dispiace se la sia presa, ma anche basta ora. Un abbraccio, Luca da Roma. Il vostro pensiero, ragazzi, non è che è detta che sia assolutamente convinto di questa cosa, però vogliamo parlare un po' di Napoli Fiorentina nello specifico. Lo facciamo con il collega Marco Giordano, TV Play, calciomercato.it. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio.
E poi accogliamo un grande signore tra gli opinionisti, in questo caso di Sky, anche allenatore, Nando Ursi. Ciao Nando, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, ciao Marco.
E grazie per essere venuto, caro Nando. Parto da te perché hai commentato per Sky Fiorentina French Varos con la Fiorentina. Non l'ho vista la partita, lo dico subito, però dà l'impressione che concede sempre tanto, ma produce anche tanto. Com'è andata ieri? Come l'hai vista?
Beh, ieri è andata che forse la Fiorentina aveva un po' sottovalutato il Ferencvaros e quindi i primi 60 minuti sono stati a passaggio della squadra maggiara, però la Fiorentina andava, come si dice in gergo, a due all'ora. Poi dopo il 2-0 ha rischiato di prendere il 3-0 e poi dopo ha cominciato a prestare come sa fare bene la Fiorentina, perché una delle caratteristiche importanti di Italiano è proprio che lui vuole la sua squadra che giochi alta, che vada in pressione, che vada a rubar palla, che vada a rubar palla in avanti, e poi da lì hanno cominciato a far gol, a pareggiare, ad avere occasioni, e alla fine praticamente se la Fiorentina avesse vinto 4-5-2 non sarebbe stato niente di che.
Marco Giordano, che è molto attento anche alle questioni tattiche, Napoli-Fiorentina si annuncia una partita molto interessante, credo, secondo me anche un'altra prova importante per capire se la strada maestra del Napoli Garcia è stata imboccata in modo definitivo.
Dario, io prima di tutto ti ringrazio per avermi dato la possibilità di stare in collegamento con Nando, che saluto ovviamente con grande affetto.
Ciao Marco, ciao Marco.
Ieri ci sono stati effettivamente dal punto di vista tattico degli spunti estremamente interessanti, e non voglio sottrarmi alla tua domanda, però proverò a risponderti, se mi dai un secondo, solo dopo aver posto una considerazione al grande Nando, proprio perché ieri la Fiorentina fa secondo me delle cose molto belle. Ieri vedere la Fiorentina in fase di prima pressione era estremamente innovativo, 4 giocatori più 2, cioè è una cosa che non si vede spesso, anzi
l'80%, il 70% del 10,
no, 4 più 2, cioè proprio una linea di 4 e una linea di 2 a schermare la prima uscita, la prima uscita del Ferencváros. È una cosa che costringeva sempre il Ferencváros al lancio lungo. Poi il Ferencváros lanciava lungo e, come ha sottolineato anche Nando in telecronaca, giustamente, le preventive e la questione dell'occupazione degli spazi e dell'aggressività da parte della difesa della Fiorentina lasciava particolarmente a desiderare. Allora, approfittando della presenza di Nando, ti domando se anche lui ha percepito questa bella capacità di pressione, una linea di 4, una linea di 2 che andavano ad aggredire il Ferencváros, costringendo la squadra di Stankovic a buttare lungo la palla, cosa che immagino la Fiorentina possa fare anche contro il Napoli. E poi come si spiegava invece la parte negativa, ovvero questa incapacità della difesa viola di tenere su attaccanti che erano di buon livello, non erano ovviamente Osimhen o Kvara, tanto per intenderci, però attaccanti di buon livello che però facevano nel primo tempo un po' quello che gli pareva.
Sì, sì, ma infatti, perché secondo me poi avevano due centrocampisti tra Maxim Lopez e Mandragora, che sono due giocatori ai quali piace portare palla, piace giocare, trovi, quindi la pressione bene, ma se la pressione non ti riesce sulle ripartenze in mezzo al campo trovi un oceano, e quindi le preventive, se tu non le fai bene, le marcature preventive, se tu non le fai bene, è ovvio che poi dopo hanno la possibilità gli avversari, in questo caso gli ungheresi, di poter fare ciò che volevano. Poi dopo, quando nel secondo tempo ha fatto dei cambi, ha messo Parisi al posto di Biraghi, che secondo me Biraghi non stava bene, e ha messo un po' di giocatori un pochino più tattici, e la Fiorentina negli ultimi 25 minuti praticamente non ha fatto più uscire il Ferencváros dalla
Baracca, è stato determinante non solo per il gol.
Come?
Baracca è stato determinante non solo
Baracca è stato determinante, perché giocando tra le linee ha fatto meglio di Bonaventura, no? Il quale ha avuto un paio di occasioni, però Baracca è giocatore più tecnico, con sto mancino, poi ha fatto gol di testa. Insomma, alla fine, se la Fiorentina vista nei primi 60 minuti, il Napoli non si deve preoccupare.
No, infatti chiave è Napoli, Nando. Il Napoli poi, se supera questa pressione, è davvero, poi ha giocatori molto più forti gli ungheresi, quindi
assolutamente sì, assolutamente sì. No, poi dopo gli ungheresi hanno denotato proprio una difficoltà. Io ho parlato con Stankovic a fine partita, hanno creato una difficoltà sulla sofferenza, no? quando vai a fare un certo tipo di pressione. Però la Fiorentina se la fa bene, qualsiasi squadra, adesso parliamo del Napoli, può andare in difficoltà, no? Quindi deve stare attenta soprattutto nello scalare le marcature, nell'uscita bassa, di non essere, di non sbagliare, di non essere precipitosa. E ovvio, poi dopo se a campo davanti a giocatori come Osimhen, come Kvara, che gli possono far male, insomma. E poi c'è anche un altro motivo, che giocando di giovedì, diciamo che c'ha dei giocatori, io ho parlato anche in italiano, lui ha detto voleva preservare un po' Nico Gonzalez, invece ha dovuto tenerlo tutto quanto la partita, e Nico Gonzalez adesso deve recuperare. Che non
ma,
è facile,
ma lui Nico non riesce proprio a toglierlo dal campo in questo momento. Cioè, però non ci
no, lui pensava che la partita fosse un po' più semplice, no? Invece certo. Poi la partita si è complicata, ha dovuto tenere Nico Gonzalez tutta la partita, facendo leva sulla grande qualità del giocatore, perché questo è un giocatore che ha avuto dei miglioramenti incredibili, sia per esempio nel colpo di testa, tatticamente, nell'uno contro uno, quindi non è più così indisciplinato così come lo era un po' di tempo fa, e quindi è un valore aggiunto di questa squadra, che gioca bene, però ha anche individualità.
È vero, infatti in chiave Napoli, poi Marco, torno da te. È chiaro che insomma il Napoli deve giocare in un certo modo, è preciso, forse stavolta veramente qualche lancio può essere una soluzione, ma soprattutto sottrarsi alla pressione, insomma.
Ma guarda, Dario, se torniamo al concetto che stavamo esprimendo in precedenza, ovvero di questa capacità della Fiorentina di venirsi a prendere, e io continuo a ritenere Vincenzo Italiano un allenatore veramente bravo, ma veramente sì. Veramente bravo. Io credo che la Fiorentina non si snaturi e che venga evidentemente al Maradona a giocare con questo tipo di pressione, con sei uomini che ti vengono a mettere in difficoltà, che proveranno a bloccarti in qualche modo la prima uscita.
Sul nascere.
Il lancio lungo diventa, diciamo, non solo una delle armi predilette da Garcia, che poi ha dovuto attenuare nell'arco delle settimane, anche perché...
dopo il consiglio dei saggi.
Mal digerita dalla squadra, in qualche modo. Ma è chiaro che può essere una di quelle chiavi, soprattutto in una partita del genere, dove ti puoi esaltare, perché poi andando a prendere uno contro uno i difensori della Fiorentina chiaramente possono soffrire quella che è la straordinaria qualità degli attaccanti del Napoli. E quindi questa potrebbe essere sicuramente una delle chiavi di lettura della partita.
No, in questo senso, che Napoli deve essere, che Napoli vedi, che punto è il Napoli, insomma, rispetto anche alla gara di domenica?
Mi sembra che il Napoli ha dimostrato anche quella del Madrid di essere una squadra molto, molto più compatta, molto equilibrata con i reparti, coinvolgendo quei giocatori che hanno fatto la fortuna del Napoli l'anno scorso, e quindi che incontra una squadra. Io dico che dopo un po' la Fiorentina cala i ritmi, perché poi dopo la partita di ieri un po' di scorie ti lascia, e lì Napoli deve approfittare. Però anche il Napoli ha giocato una partita molto fisica contro il Real, quindi sai, bisogna vedere che tipo di formazione farà Garcia, e bisognerà vedere che cosa come risponderanno, no? Se la fatica l'hanno assorbita o meno.
Di certo la Fiorentina, Nando, e poi veramente ti saluto, torno da Marco, è un potenziale outsider per la Champions League, non è favorita assolutamente, ci sono squadre più forti, però è pericolosa anche in questo senso, giusto?
A me o a Marco?
A te Nando.
No, la Fiorentina è pericolosa, perché la Fiorentina poi dopo punta al campionato, quindi quando una squadra così punta al campionato vuol dire che hanno parlato sì. E che vogliono far bene, far meglio dello scorso anno. Certo, lo scorso anno hanno fatto due finali,
sì.
Cioè, hanno perso una grandissima occasione almeno di vincerne una, sappiamo come sono andate, la prima con l'Inter, la seconda con West Ham, però insomma è una squadra che se la trovi in giornata è difficile da affrontare. Ecco, ci vuole un Napoli molto concentrato.
È vero. Un abbraccio, Nando, grazie per il tuo intervento.
Ciao Dario, ciao Marco, ciao.
Un abbraccio forte.
Ciao.
Vado da Marco Giordano, perché ho sentito cosa dicevi, cosa esclamavi. Bisogna capire che squadra mette in campo il Napoli, che formazione, scelta di Garcia.
No, ma
perché ti aspetti? Cambi? Servono cambi, secondo quanto
allora,
visto?
Allora, non è una partita facile, cioè togliamoci dalla testa che è una partita facile, è una partita tosta.
Sì.
Una partita nella quale la Fiorentina può evidentemente creare delle difficoltà al Napoli, una partita nella quale la Fiorentina ha tutte le possibilità di mettere in campo della qualità importante, se non scherziamo. Fiorentina squadra forte. Una partita che il Napoli se la deve giocare.
Con chi Marco? Perché insisto, perdonami, poi sentiremo anche qualche cosa di Garcia. Cioè, concetto è, c'è bisogno, lo sa benissimo Garcia come stanno i ragazzi, noi non lo sappiamo, non abbiamo né dati né vediamo allenamenti, per carità, ragioniamo su quello che abbiamo visto martedì. C'è bisogno di un turno di pausa per esempio ad Anghissà, oppure è troppo importante questa gara per cui poi dopo si penserà dopo la sosta eventualmente?
È chiaro che rischiamo di fare le classiche brutte figure, Dario, dicendo delle cose
lo so.
Quindi è chiaro che la cosa più semplice che ti viene da dire, no, metti i migliori perché la partita è tosta, poi c'è la tosta, va bene così, buttiamo i migliori e via. Non credo che si possa ragionare così, si deve ragionare evidentemente anche sull'ottica di una partita che dura 100 minuti, anche in questo caso mi macchio di banalità, però è necessario dirla in momenti del genere, cioè è necessario capire che effettivamente una squadra, quella azzurra, che può avere dei problemi, può avere delle sofferenze nella misura in cui si ritrova a giocare contro una Fiorentina che ti può creare, la Fiorentina ha storicamente creato dei problemi anche al Napoli di Spalletti, quindi non è una squadra da prendere sotto gamba. Sono convinto che il Napoli non abbia nessuna intenzione di prenderla sotto gamba. Con chi giocarla è un'operazione rispetto alla quale non è che voglio sottrarre la tua domanda, ma credo che ad oggi proviamo a fare un attimo pure un'idea di quello che succede dopo la partita. Lo sai molto meglio di me, viene scaricato un GPS. Che cosa significa? Significa sì. Che dietro all'altezza della nuca, poco sotto la nuca, i giocatori hanno una scatoletta grossa, lunga 3 cm e larga 2 cm, che rileva tutti quelli che sono i movimenti, eccetera, eccetera. Sì. Addirittura a questo si aggiungono anche gli esami del sangue, tutta una serie di cose,
di parametri
che chiaramente poi ti determinano lo stato fisico dei calciatori. Io ti dico che ad oggi noi credo che possiamo immaginare un Napoli formato migliore senza forse Anghissà, che potrebbe forse partire dalla panchina. Questo poi ce lo diranno solo le ultime ore. Io non ho avuto nemmeno la possibilità di ascoltare bene la conferenza di Garcia.
No, dico subito, su questo la formazione la valuto domani per capire chi sta bene e chi no, però sembrano stare bene tutti quanti, ha detto così Garcia sulla
turnover. Quindi ti dico, da questo punto di vista, diciamo, aspettiamo di capire quali sono le indicazioni. Non, ti ripeto, non mi voglio sottrarre, ma veramente è un'operazione
che ad oggi è
difficile.
Però se ci pensiamo che Marui possa giocare, che se pensiamo che magari Lindstrom possa avere un'altra possibilità, potremmo non sbagliare in maniera grossolana. Ecco,
no, potremmo sicuramente non sbagliare. Potremmo sicuramente
però
non
sbagliare. Non si sa. Vabbè,
su
vedremo.
Questo dubbio ce ne sono. Su questo, cioè, è molto facile immaginare che ci possa essere questo tipo di... Ecco. Di ricambio, anche se poi ricordiamo non è che poi si susseguono gli impegni, quindi vediamo, ne potrebbe venire fuori veramente una formazione stuzzicante, mettiamola così.
È vero, grazie Marco, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi. Ciao,
grazie Garcia. Poco fa su Mario Rui, sull'estrazione dell'agente di Mario Rui, sarebbe che ogni volta, così ha detto, che c'è un agente che piange passerò tutto il mio tempo a farlo. L'importante è il giocatore che tutti i giorni vedi con te, parlare con lui e non con i procuratori. Ho chiarito con Mario Rui le cose che ha detto, abbiamo un rapporto sano e onesto, vorrebbe giocare di più, ma a me piace che sia motivato per avere più spazio, perché è un giocatore importante. Ho fortuna qui, ho sempre cercato terzini sinistri di qualità, ne ho qui due forti, niente da dire, posso solo dire che anche il Napoli ha gestito la cosa. Dunque, risposta mi sembra questa molto precisa. Pubblicità e poi torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Garcia ha detto poco fa appunto quello che dicevo prima, che Raccamani potrebbe essere convocato. Amir si è allenato con noi oggi e domani, Raccamani, appunto, vediamo come sta, è quasi recuperato, se non vale la pena rischiarlo, ma se è disponibile non serve nemmeno lasciarlo fuori. Se ci sarà non avrai 90 minuti nelle gambe, ma valuteremo nell'allenamento di domani. La coppia Osti-Cardanata sta andando benissimo. L'importante è che Raccamani non vada in nazionale, perché poi gioca lì e si infortuna con noi. Tra l'altro ha detto anche che la pausa arriva in un momento giusto o non giusto, ha detto semplicemente si deve fare sempre un risultato positivo prima della sosta, in modo da non darvi biscotti durante la pausa, come se ci alimentassimo delle polemiche. Invece Garcia ci alimentiamo di notizie, non di polemica, ma è una battuta. Intanto però il collega di fiorentinanews.com, celebre giornalista di Firenze, ha scritto: ora Napoli per l'impresa. Chiesa, proprio su fiorentinanews.com. Marco Dell'Olio, ciao Marco, buongiorno.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Impresa addirittura dopo una partita che tu hai sottolineato di ieri, in cui la Fiorentina ha largamente sottovalutato il Ferencváros all'inizio, ma che poi avrebbe anche potuto vincere.
Sì, sì, partita brutta, perché insomma, la Fiorentina è entrata in campo, credo, veramente deconcentrata, cosa che tra l'altro non accade spesso alle squadre di Vincenzo Italiano. Ieri è stato un primo tempo dove la Fiorentina poteva anche andare sotto di 2 o 3 reti, poi per fortuna insomma sono venuti fuori i valori tecnici, si è illuminato Gonzalez, ci sono giocatori che in questo momento fanno la differenza quando si accendono, e come sottolineavi giustamente te, la Fiorentina poteva anche vincerla quella partita. Diciamo che il cammino europeo quest'anno non è cominciato nel migliore dei modi, però anche lo scorso anno la Fiorentina faticò molto all'inizio, giocando insomma un giorno sì un giorno no, giocando le toste,
la gestione delle due partite,
anche l'abitudine della settimana. Però credo che la Fiorentina del campionato insomma quest'anno e soprattutto in una partita importante come quella di Napoli non sottovaluterà chiaramente l'avversario, e immagino insomma quello che sperano a Firenze è che sia una partita da tripla, perché questo terzo posto in classifica sta comunque dando a Italiano credo grandi soddisfazioni, considerando anche il fatto che gli attaccanti stanno segnando pochissimo, anzi in campionato direi praticamente mai, e quindi insomma senza le reti degli attaccanti essere terzi in classifica è comunque un bottino importante.
Beh sì, sicuramente, che si propone anche un outsider anche per la via dell'Europa, più importante la Champions League. Credo e ti chiedo come affronterà il Napoli Italiano, non dico dal punto di vista tattico perché penso più o meno il modo che abbiamo visto sempre, un'impronta precisa che ha la Fiorentina, qualche cambio, anche se immagino per esempio prima ci diceva Ursi che avrebbe voluto far riposare un po' di più Nico Gonzalez, poi la dinamica della partita non gliela
consentì. Possibile, sì, che non riposerà contro il Napoli, perché insomma in questo momento è veramente un giocatore fondamentale. Diciamo che Gonzalez e Bonaventura sono i giocatori che l'Italiano non ha praticamente mai tolto, e che in una partita così importante ci saranno. Credo che stia prendendo insomma stia prendendo spessore anche nelle prestazioni Parisi, e potrebbe giocare anche lui al posto di Biraghi. Ieri ha giocato un'ottima partita, dal punto di vista tattico come sottolineavi te non cambierà niente, perché Italiano insomma gioca sempre con una punta in quel modo lì, davanti magari toccherà a Anzola, staremo a vedere, comunque sia ci saranno dei cambi, me ne immagino un paio, ecco, non di più, perché dalla formazione
con Arthur titolare ovviamente, con appunto certo, Gonzalez, con Bonaventura sicuramente, poi magari a sinistra qualcuno
E poi Duncan è un giocatore in questo momento in campionato sta giocando molto bene a centrocampo, insomma si alternano lui e Mandragora, ma toccherà Duncan, che insomma anche ascoltando le parole di Italiano è cresciuto enormemente rispetto alla scorsa stagione, e poi come caratteristiche è l'unico giocatore di interdizione, è l'unico giocatore lì in mezzo al campo
muscolare,
che dopo l'addio di Amrabat fa insomma è importante averlo, ecco.
Marco, nel salutarti benvenuto ti chiede sì, al tuo collega toscano, se questa potrebbe essere la partita di Osimhen e Kvara per come gioca la Fiorentina, quasi una domanda al contrario, no?
No, la partita di Osimhen insomma sono giocatori talmente forti che mettono in crisi qualsiasi squadra. La Fiorentina è una squadra che in questo momento segna molto, ma prende anche tante reti, concede anche tanto, quindi io mi immagino una partita molto aperta dove non lo dico insomma conosco i miei amici napoletani, dove comunque il Napoli parte favorito perché insomma le forze in campo sono diverse, però la Fiorentina ha l'entusiasmo in questo momento e anche poco da perdere, perché in campionato appunto sta andando molto bene. È chiaro che qualche problema difensivo c'è, se pensiamo agli infortunati della Fiorentina quest'anno, se pensiamo a una rosa corta da questo punto di vista, ecco, credo che il Napoli la giocherà molto all'attacco e la Fiorentina comunque dovrà stare un po' più prudente del solito, anche se con Italiano non credo che l'atteggiamento tattico sarà questo.
Marco, grazie, un caro abbraccio, buona giornata,
grazie,
buon lavoro.
Un saluto a tutti.
Grazie. Ciao. Marco Dell'Olio, fiorentinanews.com, ha parlato anche di Consiglio dei Saggi, Garcia in conferenza, l'ho sempre fatto in tutti i club della mia carriera, mi piace, aveva addirittura in alcune squadre un modo di scherzare su chi fosse più gioioso, come se avesse creato un altro mini gruppo questa cosa. L'ho sempre fatto in carriera, vi posso dire che all'inizio stagione l'ho sempre convocato io per parlare, chi ne fa parte è organizzazione interna, mi diverto a leggere i pronostici di alcuni di voi. Poi riferimento alla Fiorentina, che è forte di testa, è pericolosa, vogliamo blindare il terzo posto, vogliamo vincere assolutamente davanti al nostro pubblico che è forte, faccio di tutto per aiutare Lindstrom anche, che va inserito l'ultimo a essere arrivato. Su Napoli-Fiorentina vi ricordo che faremo uno speciale domenica, c'è 13:14 la puntata di pranzo, poi dalle 20 il pregara, aggiornamenti in diretta dal Maradona e post partita. Ma ci sono altre sorprese su Radio Marte, perché lunedì e martedì 10, lunedì 9 e martedì 10 Radio Marte dedica due pomeriggi molto speciali per scoprire e riscoprire la storia di Napoli e della Campania attraverso i racconti leggeri ma sempre pieni di cultura di Amedeo Colella e Silvana Perna. O fatte chi sta stata mi assentì. Segnatevi bene tutti questi appuntamenti, lunedì 9 e martedì 10 dalle 16 alle 18 Amedeo Colella e Silvana Perna, con la conduzione del nostro Francesco Mastandrea. C'è il prossimo ospite, caro Gigi, il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Sindaco, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie a voi di questa disponibilità, insomma, ad ospitare il sottoscritto, devo dire, con una fedeltà al nostro territorio, perché
beh, siamo in ottimi rapporti con lei, Castel di Sangro è sempre molto ospitale, quindi. Però dicendo che vado subito al dunque su De Laurentiis, ma la chiamerà domani per prima di Napoli Fiorentina, perché so che l'ha chiamata prima delle vittorie recenti, quindi non so se
sì, e vi dico, ma posso appresso i drammatici di non aver partecipato alla partita Ma allora forse non aver applicato bene gli, diciamo, gli
il suo fluido. Perché no, ricordiamola, De Laurentiis ha chiamato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, prima delle gare con Udinese e Lecce, non invece ha fatto seguito all'invito del presidente, mi corregga se sbaglio, di essere allo stadio martedì, e quindi bisogna rifarsi, sindaco.
Sì, dobbiamo risolvere, insomma, la scaramangiera non ammette leggerezze, oramai la dobbiamo assumere con un rigore unico.
Quindi immagino che domani vi sentirete, la vigilia.
Sì, domani assolutamente sì.
Come l'ha trovato De Laurentiis, sereno su questo Napoli?
Ma guarda, io penso che lui un po' di, diciamo, delle preoccupazioni iniziali, insomma, abbiamo avuto tutte, poi c'è pure che si è un po' lasciato andare a giudizi un po' troppo pessimistici, ma noi dobbiamo partire da un presupposto: intanto la rigenerazione del modello, diciamo, degli schemi, del gioco che Garcia in qualche modo ha applicato, comunque imponeva un tempo di rodaggio che non è soltanto nel ritiro, non basta, bisogna comunque affrontare un campionato duro come quello italiano, insomma, tutti argomenti conosciamo bene, però insomma. Poi, secondo me, tutta questa vicenda è stata comunque molto disturbata dalle vicende dei rinnovi, insomma, che hanno determinato un'alterazione della serenità.
Sono via vai a Castel di Sangro clamoroso, oltre che a Di Maro. Sono via gente,
sì, cioè, hanno continuato le strade. Non c'è me. Allora io direi questo. Insomma, la squadra, la sintonia e l'intesa l'ha trovata. Ora sto trattando di essere molto sfortunato rispetto a come è andata con la Real Madrid, vabbè, la sfortuna fa parte del gioco, e dall'altro, insomma, una maggiore attenzione alla leggerezza che in qualche modo potrebbero pagare a caro prezzo, sostanzialmente. Però il campionato è per iniziato, insomma, quindi abbiamo tutti gli spazi per recuperare qualche infortunio che abbiamo avuto durante la...
È bello che parla con questo prima persona plurale, è bellissimo. Ormai è tifoso del Napoli, Angelo Caruso.
Io lo definisco sempre intanto la borsa del Partenopeo, campano, se vogliamo, perché la nostra storia, le origini, poi le abbiamo oramai consolidate, o rinnovate, in base alla storia che vogliamo leggere, con quella che, insomma, un legame, ma io dico proprio con la comunità, perché voi tutto sommato siete sempre molto attenti. Oggi l'esempio della la chiamata sottoscritta rappresenta un gesto di affetto, di attenzione sulla mia territorio.
Ma a proposito di questo, del sindaco, perché il tempo stringe, purtroppo ci sono gli amici Marta Martinez Gie. Gerosa, a proposito di ospitalità del territorio, che è appunto tale. Siamo rimasti un po' male di quei rilievi molto poco generosi della Svezia, delle calciatrici svedesi. Ricordiamo lo stadio di Castel di Sangro ospitato recentemente Italia-Svezia, prima gara di Soncin, parliamo di calcio femminile. Ecco, molto ingenerosi e molto poco opportuni.
Ma sì, io anche questo lo riterrei un infortunio di tipo comunicativo. ma mi è venuto la ricostruzione ionica per forza, perché io dico ma forse io non è abituato a vedere il sole, quando lo prende troppo forse prende l'insolazione che gli fa di studiarci, perché fino a prova contraria da noi c'è venuto di tutto.
È attrezzato lo stadio per ospitare partite
internazionali. Sì, ma al di là dello stadio, del luogo, sì, che sì, uno vive in un ambiente incontaminato, quindi l'atleta quello dovrebbe cercare, rispetto alle sette centrali nucleari che ci hanno in Svezia. A meno che veramente non preferiscono giocare e mettere due centrali nucleari a porta del campo, vabbè, ma questo non ci appartiene come costume, l'abbiamo stabilito tanti anni fa, insomma, al nucleare ci abbiamo rinunciato. Però, insomma, fondamentalmente, offendere una comunità attraverso un'affermazione ci sono più animali che persone, fortunatamente ci sono più animali che persone, ma la fortuna
questo, se le persone sono queste soprattutto devo dire va bene sindaco, va bene. Io la ringrazio, ci sentiamo presto, vediamo come va domenica allora, anzi vi faccio sapere se arriva la telefonata domani, va altrimenti la organizziamo perché questo rito deve essere ripetuto. Intanto grazie e buona giornata.
Grazie a voi ragazzi, buona giornata.
Grazie al sindaco Castel di Sangro Angelo Caruso. Intanto confermata la positività di Pogba al testosterone nelle controanalisi del doping e quindi il calciatore della Juventus sicuramente andrà incontro a una squalifica lunga. Ci fermiamo, dalle 20 alle 21 torniamo con Marte Sport Live la sera con Emanuela Castelli. Da parte mia Dario Sarnataro è tutto, grazie a DJ Gigi Soriani, arrivano Marta Martinez e Gigi Rosa, ciao a tutti.
Marte Sport Live.